Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Che cosa sa fare l'Italia? La nostra economia, dopo la grande crisi, è un saggio di economia scritto da Anna Giunta e Salvatore Rossi, pubblicato dalla Terza, che analizza la struttura produttiva italiana dopo la crisi finanziaria globale e i suoi effetti di lungo periodo. Il libro non si concentra sulla domanda aggregata o su spiegazioni congiunturali, ma sul lato dell'offerta imprese, produttività, specializzazione, istituzioni e condizioni che rendono possibile la crescita. Gli autori partono da una domanda semplice, ma decisiva: quali capacità produttive e competitive possiede davvero il sistema Italia oggi? La risposta passa attraverso il ruolo centrale dell'impresa, la frammentazione del tessuto produttivo, la prevalenza di modelli familiari di gestione e la presenza di alcuni comparti forti del Made in Italy e della meccanica. Il risultato è un'analisi critica ma concreta, orientata a individuare i vincoli strutturali e le riforme necessarie per liberare energie imprenditoriali e favorire innovazione e sviluppo. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'impresa come motore della ricchezza nazionale. Il punto di partenza del libro è l'idea che la ricchezza di un paese derivi innanzitutto dalla capacità delle imprese di produrre valore, innovare e competere. Giunta e Rossi rifiutano una lettura puramente astratta dell'economia italiana e mettono al centro il sistema produttivo reale. Questa scelta è importante perché sposta il fuoco dal dibattito politico generico ai meccanismi concreti con cui si genera reddito. L'impresa non è presentata solo come un soggetto economico tra gli altri, ma come l'unità fondamentale che trasforma lavoro, capitale e conoscenza in crescita. Di conseguenza, capire lo stato delle imprese italiane significa capire la qualità complessiva dell'economia nazionale. Gli autori insistono sul fatto che senza imprese dinamiche non esiste competitività duratura e che la salute del capitalismo italiano dipende dalla capacità di creare nuove iniziative, far crescere quelle esistenti e premiare il rischio imprenditoriale invece della mera conservazione delle posizioni acquisite. Secondo, frammentazione, gestione familistica e bassa produttività. Uno dei nuclei più incisivi dell'analisi riguarda i limiti strutturali di molte imprese italiane. Il libro descrive un tessuto produttivo spesso troppo piccolo, poco capitalizzato e ancora fortemente legato a logiche familiari che possono ostacolare il ricambio manageriale e la crescita dimensionale. Questo non viene presentato come un difetto morale, ma come un vincolo economico. Imprese minute e chiuse in se stesse investono meno, innovano con maggiore difficoltà e hanno più problemi ad affrontare mercati globali competitivi. La frammentazione rende inoltre più difficile accumulare competenze, organizzare filiere robuste e sostenere processi di internazionalizzazione. Gli autori collegano questi aspetti alla staticità di una parte importante del sistema produttivo, che fatica a trasformarsi da insieme di aziende resistenti in un vero motore di sviluppo. Il problema quindi non è soltanto la dimensione, ma l'insieme di scelte organizzative e di incentivi che frenano la crescita della produttività. Terzo, i punti di forza del Made in Italy e la specializzazione settoriale. Il libro non offre soltanto una diagnosi negativa, identifica anche le aree in cui l'Italia ha saputo costruire vantaggi competitivi riconoscibili. Tra questi emergono i settori tradizionali del Made in Italy, come tessile, pellami e arredamento, insieme alla meccanica, che resta una componente decisiva della capacità esportatrice del paese. Gli autori mostrano però che proprio questi settori, storicamente forti, sono anche quelli più esposti alla concorrenza dei paesi emergenti, Per questo, le imprese più competitive hanno dovuto spostarsi verso segmenti medio-alti, puntando su qualità, design, contenuto tecnico e reputazione del marchio. Il valore del libro sta nel mostrare che la competitività italiana non si fonda sul quantità o sui costi bassi, ma su una specializzazione avanzata, che richiede investimenti continui. In questa prospettiva, il Made in Italy non è un'etichetta statica, bensì un equilibrio delicato tra tradizione produttiva, capacità di adattamento e innovazione di prodotto. Quarto, catene globali del valore e posizione delle imprese italiane nel commercio internazionale. Un altro tema centrale è il modo in cui le imprese italiane si collocano nelle catene globali del valore. Il libro usa questa lente per spiegare come la competitività contemporanea dipenda sempre meno da singole aziende isolate e sempre più dalla capacità di occupare posizioni vantaggiose in reti produttive internazionali. Questo approccio aiuta a leggere meglio sia i successi sia le fragilità del sistema italiano. Le imprese più solide non sono necessariamente quelle che producono tutto internamente, ma quelle che sanno presidiare fasi ad alto valore aggiunto, come progettazione, qualità, componentistica specializzata e branding. Al tempo stesso, la collocazione nelle catene globali rende visibili i limiti di imprese poco innovative, che rischiano di restare schiacciate tra concorrenza a basso costo e domanda interna debole. Il libro mostra così che la globalizzazione non è un semplice contesto esterno, ma un ambiente in cui si misura la capacità effettiva dell'industria italiana di adattarsi, selezionare competenze e difendere margini di valore. Infine, le riforme dell'ecosistema istituzionale per liberare energie imprenditoriali. La parte propositiva del libro riguarda il bisogno di cambiare l'ecosistema normativo e istituzionale in cui operano le imprese. Secondo gli autori, non basta invocare la creatività degli imprenditori. Occorre un contesto che renda conveniente innovare, investire e crescere. Per questo vengono chiamati in causa la burocrazia, la giustizia civile, la formazione e il sistema di supporto all'attività economica. Il messaggio è che l'efficienza delle istituzioni può amplificare o deprimere le energie del Paese. Tra le priorità indicate vi sono la nascita di nuovi imprenditori, l'allargamento delle imprese esistenti oltre la dimensione familiare, la premiazione del coraggio e la riduzione delle rendite di posizione. Questa impostazione distingue il libro da molte analisi puramente denunciatrici, perché collega in modo diretto i problemi strutturali del capitalismo italiano a interventi concreti di politica economica. La crescita, in questa visione, non dipende da formule astratte, ma dalla qualità delle regole che guidano il comportamento economico. In conclusione, questo libro è particolarmente adatto a chi vuole capire l'economia italiana oltre gli slogan, soprattutto a economisti, studenti, imprenditori, manager e decisori pubblici interessati ai problemi strutturali della crescita. Il suo valore sta nella capacità di unire diagnosi e proposta, non si limita a descrivere la fragilità del sistema produttivo, ma mostra dove si collocano le imprese italiane, quali sono i loro punti di forza e quali vincoli ne frenano l'evoluzione. Il lettore ne ricava strumenti utili per interpretare la competitività del Paese, il ruolo della dimensione d'impresa, il peso della gestione familistica e l'importanza delle istituzioni. Rispetto ad altri libri sulla crisi italiana, si distingue perché adotta un taglio microeconomico e produttivo, evitando sia il moralismo sia le spiegazioni troppo generiche. La sua originalità sta nel mettere in relazione impresa, istituzioni e catene globali del valore, offrendo una lettura realistica ma non rassegnata del capitalismo italiano dopo la grande crisi. Se vuoi supportare Anna Giunta, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.